See you later. Is that my right? Look at my thumb.
Scandale. 16:31 con Giulio Dini nei nostri studi. Ciao Giulio, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Ciao Tommaso, buonasera, grazie.
Grazie a te per essere qui con noi. Abbiamo un po' sfiorato, guarda, l'argomento di quest'oggi, forse per motivi incidentali, perché facevamo un po' il punto sulle strutture, su tutta la situazione e il movimento, però più in generale, osservando lo stato del nostro calcio italiano, alle volte sembra che si viva proprio alla giornata, quasi a tirare a campare. Sono troppo peso?
No, figurati, sui social mi sono lasciato andare all'espressione di via col vento, domani è un altro giorno, si vedrà. E effettivamente credo che l'argomento sia sempre caldo e debba essere affrontato, debba essere oggetto di riflessione e più che riflessione direi di azione radicale. Anche in un momento in cui il calcio italiano diciamo sta affrontando le competizioni europee in maniera abbastanza dignitosa, ma non vorrei che questo potesse poi diventare uno strumento per non muoversi. Ma una considerazione che facevo con un amico sabato: se guardiamo gli altri sport in Italia, l'Italia è veramente ai vertici, e soprattutto negli ultimi anni ha raccolto risultati straordinari in ogni disciplina, più o meno, va bene? E si sta parlando di sport che molti dei quali fino alla riforma non avranno il crisma del professionismo, e comunque stanno ai resti, come si dice, perché è il calcio che assorbe la montagna di denaro che comunque in parte produce, e è vero anche lo redistribuisce, ma mai in maniera significativa per questi sport. E questo è paradossale, pensare che poi siano gli sport cosiddetti minori quelli che generano più risultati.
Ma in tutto ciò, il primo pensiero sarebbe anche per rivitalizzare un po' il campionato, i risultati. Poco fa parlavamo dell'eventuale soglia Europa, mentre su quella salvezza non ci siamo soffermati nemmeno, perché molte dei fanalini di coda sembrano condannate. Si potrebbe tornare a 18 squadre in Serie A?
Ci siamo mai stati a 18 squadre, forse siamo passati da 16 a 20, non me lo ricordo. Aspetta un attimo, cambio
il bello pensiamo. Della diretta, secondo me un interregno da 18 l'abbiamo avuto. Ora ti vado a controllare, certo che era magico, a 16.
Ma allora, è un argomento al vaglio, ma direi, seguendo il nostro trend italiano, no, che io assimilerei a quello del Giorno della Marmotta, il film di Bill Murray. Ogni mattina si ricomincia allo stesso punto, ogni mattina noi si ricomincia dal campionato a 20 squadre, perché ci sono correnti che guardano all'oggi, cioè alle risorse necessarie per affrontare il campionato di Serie A, perché la sostanza è questa, poi il campionato di Serie A che comanda, che diciamo possiamo considerare dei venti contrari. Ma è ovvio che tra le tante cose si devono fare per alzare la competizione è necessario ridurre il numero di squadre, ecco. Anche perché, diciamolo ragazzi, cioè il numero di partite adesso è talmente grande che cominciano a essere tante anche per noi, voglio dire, se ne gioca tre o quattro meno, non succede niente, anzi magari anche le nostre squadre avrebbero anche la possibilità di essere più competitive, potrebbe alzarsi il livello dei risultati, potrebbero diminuire un pochino gli infortuni. Sto toccando poi tutti gli argomenti, perché questa diciamo la possiamo considerare una puntata calderone, perché da qui poi partono tanti spunti che poi rivestiranno magari l'argomento di un singolo scanner, così come questo calderone poi lo riproporremo, perché motivi di confronto ne avremo tanti.
A cominciare.
Quindi a 18 squadre assolutamente sì, tant'è vero che la Liga ANA ha già cominciato, cioè il campionato 22-23 prevede 4 retrocessioni e 2 solo promozioni dalla Ligue 2, e quindi hanno avuto anche coraggio. E considera che si sta parlando di un campionato che possiamo definire povero rispetto al nostro, se in termini di diritti televisivi è un po' inferiore, per quello che riguarda invece il movimento contrattuale nel professionismo, la distanza con l'Italia è veramente, veramente notevole. Ciò nonostante si passa a 18 squadre, e poi è un campionato, quello francese, dove la presenza di pubblico è davvero forte rispetto al nostro. Anche questo è un elemento che dovrebbe anche un pochino far pensare.
Parlavi di un calderone dal quale partono tanti temi di interesse, tanti aspetti spesso dibattuti magari in modo superficiale. Uno di questi, forse il principale, è quello dei conti a posto per tutti. No, quante volte si dice, ma al di là è utopia?
Non può essere utopia, anche se, diciamo, francamente, l'esempio che abbiamo in Europa non è particolarmente rassicurante. Cioè, il tentativo del fair play finanziario originario, possiamo dire che non ha dato frutti, hanno tirato qualche bastonata a qualche club e lì è finita. Siamo alle porte del nuovo fair play finanziario, che diciamo i malpensanti come me trovano uno strumento a disposizione di chi ha risorse illimitate o soprattutto capacità di grandissimi ricavi, che saranno il parametro sulla base del quale poi la UEFA consentirà la relativa spesa. Ma è indubbio che per alzare il livello di competizione bisogna, come dire, mettere più club possibile sullo stesso livello, e l'unico modo per metterli sullo stesso livello è che seguano tutti la stessa disciplina. In Italia adesso stiamo vivendo, probabilmente vedremo, un passaggio delicato, perché gli avvisi di garanzia che sono arrivati alla Juventus e la secretazione di una gran quantità di documentazione lasciano supporre che ci sia del materiale che poi possa essere ripreso anche dalla Procura federale, ecco. Ma è indubbio che qui si sta parlando di, ovviamente c'è la presunzione di innocenza,
certo,
ma si sta parlando di una pesante alterazione dei bilanci, sia, diciamo, sotto il profilo della comunicazione agli azionisti, quale società quotata in borsa, sia anche ai fini dell'iscrizione al campionato. E questo è un argomento che deve essere messo a posto, perché siamo passati dal patron dal calcio,
certo,
e molti ancora probabilmente di quelli che ci ascoltano sono ancora affezionati a quel calcio lì che non esiste più, no? Hai il presidente con i soldi, spendi,
certo.
Hai il presidente, certo, che ha meno possibilità, spendi meno, però ora non esiste più questo, però non deve nemmeno esistere l'indebitamento indiscriminato. Io non ti devo permettere di vincere perché fai i debiti per vincere,
certo.
Vincerai sulla base di un bilancio a posto come il mio, ecco.
La competitività nel nostro campionato, poi va a finire che se la Roma non vince la Conference League, noi in Europa non vinciamo da quanti anni?
Non vincevamo
dal
triplete di
decenni,
erano 12 anni. La Roma porta un trofeo europeo in casa dopo 12 anni, e questo è, come dire, la cartina di tornasole di un movimento in forte crisi che si è creato autonomamente difficoltà, perché tra, diciamo, il gap culturale a cui forse qualche puntata fa abbiamo fatto anche riferimento, e quindi della scarsa attitudine del calciatore italiano o del calciatore venuto a giocare in Italia, che assorbe immediatamente tutti i peggiori vizi di questo paese, quindi la scarsa attitudine a affrontare una gara dando il massimo senza calcolare l'importanza della gara, la forza dell'avversario e quant'altro, con, diciamo, aggiungendo poi anche un indiscriminato ricorso al calciatore straniero, inizialmente sul presupposto che questo effettivamente costasse meno, e quindi l'italiano, no? Il Made in Italy, che magari conosce anche il nostro campionato, ha un costo mediamente superiore, ma direi tutto sommato questa differenza, questa forbice, come direbbe qualcuno sotto elezioni, si è fortemente ridotta, se non annullata. Comunque poi ci ha pensato il governo a favorire questo ricorso agli stranieri, quindi questo qui è sicuramente uno degli elementi che ci ha indeboliti, sia sul piano, diciamo, nazionale, quindi anche come espressione di squadra nazionale, sia all'interno dei club, insieme all'aspetto culturale sicuramente.
Ricordando l'importante sottolineatura che hai fatto sul campionato francese, che è già cambiato, resto in Italia. Noi siamo un po' un sistema che ha venduto l'anima al diavolo ai diritti televisivi? È una situazione che meriterebbe una ridiscussione? Perché poi di recente ci hanno detto anche che sarebbero potuti entrare i fondi, però penso anche all'intervento del commisso, no? C'è stato un discreto no a questo inserimento dei fondi.
Ma sai, allora, sono discorsi diciamo distinti, quello del presidente commisso rispetto a quello che potrebbe essere comunque l'orientamento del movimento, perché è indubbio che il calcio azienda esige che i club diventino autonomi a prescindere, e non soltanto grazie ai diritti televisivi. I diritti televisivi devono sommarsi al marketing, merchandising, il ticketing, il saldo delle campagne trasferimenti. Questo fa il bilancio dei club. È chiaro che se hai una platea ampia avrai la possibilità di vendere più biglietti, di avere più presenze allo stadio, di vendere più magliette, e questo sicuramente avvantaggia chi ha squadre più importanti o comunque che destano richiamo. L'inserimento dei fondi è un inserimento di cui si discute fortemente in questo periodo, che potrebbero, diciamo, nella testa di qualcuno dare la possibilità alla Lega di avere più denaro,
certo,
perché tanto è tutto in funzione di questo. Il discorso di commisso, come di altri presidenti che comunque vogliono gestire il proprio futuro, è anche un concetto comprensibile. Si tratta della sopravvivenza o meno di un sistema che in questo momento sta perdendo grande appeal. Si parla che i prossimi diritti per il campionato in Italia possano essere venduti a cifre decisamente inferiori rispetto a quella che è stata l'ultima, era 900 milioni, non arrivasse al miliardo. E dobbiamo dire anche che i competitor di DAZN sono venuti meno, perché a quanto mi risulta Sky ha considerato una gran fortuna quella di non essere più il titolare dei diritti. Si è scoperta una televisione, diciamo, con più declinazioni, non solo quella calcistica, e stanno proprio bene così, risparmiando anche tantissimi soldi. Se non c'è tanta competizione, non vedo perché uno li debba strapagare questi diritti. Altro discorso magari sarà e sarebbe per la cessione dei diritti all'estero, ma lì bisognerà avere degli advisor davvero forti.
Chiosa finale, la nazionale fuori dal mondiale è lo specchio di questo sistema calcio, dove prima mi hai fatto pensare anche al decreto crescita, che altro non ha favorito per l'arrivo di stranieri.
Io faccio fatica a guardare anche questi mondiali senza la nazionale italiana, è una cosa che non sopporto.
Ti
e trovo innaturale, ecco. E sicuramente sì, però non vedo un segnale che sia uno di quello che può essere un nuovo punto di partenza. Al di là di quella, ora in questa trasmissione, per principio nostro, ce lo siamo detti, non facciamo commenti diciamo su quelli che sono i risultati sportivi, ma è difficile affrontare un nuovo percorso verso un nuovo mondiale con un allenatore che sì, ti ha fatto vincere un trofeo importante, ma che forse incarna questo modello, di calcio. Si è parlato di giovani, qualche giovane abbiamo visto, si è parlato non più di stranieri, si continua a sommare quelli che un tempo si chiamavano oriundi a oriundi, adesso ancora in maniera sempre più facile. Faccio fatica, forse ho, come dire, delle difficoltà io anche a livello culturale. Mi piacerebbe vedere una squadra di italiani,
certo.
Perché calcisticamente ci appartengono, non perché,
no, perché avremmo una storia, no,
perché,
no?
Perché siamo nati qui calcisticamente, certo. Poi rispetto assoluto per tutti, però francamente non credo che non si riesca a trovare calciatori italiani meglio di una buona parte dei Jorginho, degli Emerson Palmieri, João Pedro, Luis Felipe, Toloi, insomma,
e compagnia.
Non credo, dai.
Ti faccio salutare un grande giornalista, posso permettermi di dire,
certo,
anche un amico.
Alessandro Bocci, buonasera Alessandro, grazie di essere con noi, capiti a fagiolo in questa
buonasera.
Discussione, anche perché tu segui la nazionale, quindi è uno delle ferite aperte che abbiamo. Però vogliamo tenere aperta questo fianco critico sul nostro calcio, perché sennò poi col pallone, quando comincia a rotolare, ce ne scordiamo sempre. Si parlava di campionato a 18 squadre, secondo te si farà? Che benefici,
no,
benefici porterebbe?
Ma innanzitutto non credo se ne farà, che si farà, anche se il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha avviato e intende, diciamo, durante questa sosta forzata, perché al Mondiale mancherà l'Italia, cercare di stringere i tempi per la cosiddetta riforma dei campionati. Ne avrete parlato, la Lega di Serie A ha dato una sua disponibilità e ha aperto un tavolo, Gravina vorrebbe trovare una soluzione condivisa. Io credo onestamente che non se ne farà di niente, non si fa perché non mi pare che, almeno, poi per carità, qualcosa sarà fatto, ma se, non si arriverà a toccare diciamo l'apice, cioè io non credo che il campionato di Serie A scenderà di due squadre, ci sono troppi interessi, non c'è la volontà di fare questo, e quindi io credo si continuerà così.
Ma quindi, Alessandro, un'opzione può essere quella dei play-off e dei play-out? Che se ne
è Gravina dice molto per quello. Io penso che i play-off e play-out possano essere una soluzione. Anche in Serie C, per esempio, lo sono stati. L'anno scorso hanno portato un sacco di pubblico nella fase finale. Però è evidente che per fare i play-off e i play-out bisogna rivedere la formula, perché oggi aggiungere una serie di partite a un calendario quanto mai ingolfato è impossibile, specialmente alla luce del fatto che la UEFA sta pensando alla riforma della Champions League, che comunque non sarà come la Superlega, ma vuole aumentare il numero di partite. Quindi se si aumentano quelle lì e se si aumentano le partite del campionato, perché alle 38 ci si aggiunge play-off, capite bene che non ci sono date per... Certo.
E quindi bisogna ridurre il numero di squadre, Ale.
Bisogna ridurre il numero di squadre, no. Anche perché purtroppo questo è anche un cane che si morde la coda, nel senso, perché qui i primi che dovrebbero spingere per la tutela del prodotto sono gli stessi giocatori, perché è evidente che più partite si gioca, se si gioca a ritmo forzato, la qualità dello spettacolo cala. Ci sono più partite, ci sono più eventi da vendere in televisione, ma c'è meno qualità, perché è evidente che ci sono più infortuni, la stanchezza. Basta vedere la Fiorentina, che gioca a un ritmo diverso rispetto all'anno scorso perché ha delle partite in più. E immaginatevi se non ci sarebbe più tempo per allenarsi, e quindi infortuni che si moltiplicano. Questo, quindi, l'associazione calciatori, però poi siccome è tutta una catena
di affetti alla Sassaroli,
come diceva il professor Sassaroli, in questa catena poi il presidente dice al giocatore: ma io magari ti do 100.000 euro in più, e il giocatore magari sta zitto. Però detto questo, io credo che non ci sia, se vogliamo cambiare, vogliamo fare i playoff, vogliamo cambiare qualcosa, serve inevitabilmente una riforma, e quindi credo trovare delle date libere, e penso che l'unico sistema sia ridurre il numero di squadre.
Comunque, da quello che dici è che questo managing, diciamo, non ha intenzione di farle queste riforme. Cioè,
la Federcalcio l'avrebbe, ma il potere della la domanda è una: quanto potere ha la Federcalcio sulla Lega? Perché poi la Lega, diciamoci la verità, loro sono i veri responsabili, cioè sono loro che si autogestiscono. La Federcalcio è quasi un organo di controllo su certe cose, sui conti, io per esempio sarei molto più rigido, ma questa è la mia visione,
e ne abbiamo parlato,
sui conti. Cioè non esiste che ci sia una squadra che abbia 600 milioni di debiti, non deve esistere questa cosa, per me. Non ti dire domani la caccia, però gli dico: giovanotti, avete 600 milioni di debiti, io fra 5 anni voglio che il calcio sia sano. C'hai 600 milioni, te ne ritiri ogni anno 120, come fai? Non mi interessa. 120 ogni anno e ritiri, perché sennò non si va avanti, secondo me. Però purtroppo, siccome spesso quelle indebitate sono le grandi squadre, su questo c'è un...
Altro cane si morde la coda. No, perché esatto. Dico, comunque questo è un campionato che già negli ultimi anni possiamo dire diviso in tre, e per questo bisogna poi rivedere la formula. Cioè, già adesso, e siamo al 2 di novembre, tra la decima e la terzultima ci sono 10 punti, che sono tanti. Cioè, bisogna metterci mano. Senti,
questo è un campionato, Giulio, ti interrompo, che negli ultimi 7-8 anni, ora non ce l'ho sotto mano la statistica, ha portato ai primi 7 posti sempre le stesse squadre, da quando si è incuneata l'Atalanta. Le prime 7 sono state sempre loro, tranne l'anno scorso la Fiorentina al posto dell'Atalanta. Ma quest'anno mi sembra che siamo riavviati, senza la Fiorentina, le prime 7 classi.
Certo, dai, questo diciamo è un problema che hanno anche altri campionati, magari anche molto più virtuose della nostra. Parliamo di stranieri, Ale, e qui ne abbiamo veramente, veramente troppi, e anche nei settori giovanili. Il decreto crescita, che quest'anno è stato prorogato con diciamo delle modifiche, soprattutto per i settori giovanili, comunque è stata una leva importante per l'acquisto di tanti stranieri, molti dei quali francamente non lasceranno il segno. Te che cosa pensi?
Io penso come te, io sono cresciuto, e per me la nazionale è un valore. Le mie maglie sono due: quella viola perché sono tifoso della Fiorentina, e quella azzurra perché sono tifoso della nazionale. E quindi credo che il futuro per la nazionale non sia roseo. Mancini pesca in una platea che ormai oscilla, che ogni anno perde, diciamo, è più esigua. Quest'anno mi sembra oscilli sul 33% degli eleggibili per la maglia azzurra, che sono pochi davvero se ci pensate bene, che quando Lippi è diventato campione del mondo nel 2006 mi sembra che la platea fosse intorno al 50%.
Accidenti, quindi c'è stata una forte riduzione.
C'è una sì, perché i decreti, perché comprare lo straniero è più facile per mille motivi economici. Allora, se tu compri Giulio Dini, italiano, da un'altra squadra, devi subito presentare una fideiussione. E invece, se compri Giulio Dinigno, brasiliano, è molto più semplice.
Sì, sì.
È molto più semplice. Non solo, Giulio Dini e Giulio Dinigno, che magari giocano allo stesso livello, Giulio Dini costa 10 milioni e Giulio Dinigno costa 5. Quindi io capisco anche i club in questo, perché faccio mica beneficenza, cerco di comprare il giocatore migliore a prezzo minore, e quindi se è all'estero lo compro all'estero. Purtroppo io credo che da questo punto di vista ci sia anche poco da fare, perché poi non è che puoi imporre, sì, o fai come in Russia, che hanno deciso che al dispetto delle norme UEFA mettono che devono essere 6, mi sembra 6, 7, non so quanti sono i russi che devono giocare, e tu puoi fare una norma, ma è una norma anti quasi costituzionale, secondo me nell'Europa non passerebbe, quindi sei prigioniero, e anche lì non trovi, come fai a mettere d'accordo 20 presidenti e gli devi dire però voi dovete valutare di più il mercato italiano. Credo sia un problema da questo punto di vista irrisolvibile. Bisognerebbe lavorare di più sui settori giovanili, puntare più sulla nostra cantera, ma anche lì a livello giovanile è facile prendere all'estero, specialmente nei paesi dove, diciamo, c'è più voglia di emergere, e quindi le nostre primavera sono imbottite di stranieri. E questo non è neanche un problema. I giovani giocano poco, perché poi spesso i giovani giocano ma sono stranieri.
Ale, una battuta al volo, perché siamo in conclusione. Sì. In Europa qual è il gap che dobbiamo colmare?
Il gap è con quei grandi club, ed è, secondo me, oggi incolmabile. Io sono stato a vedere per il mio giornale, per il Corriere della Sera, Chelsea-Milan, e tra il Chelsea e il Milan c'è un divario pazzesco, un divario figlio di diritti televisivi e di appeal della Premier League nettamente superiore al nostro. Cioè, io credo che il Milan, che è una delle società più stimate, più forti, che ora sta anche facendo un percorso a suo modo virtuoso per rientrare in una condizione economica importante, vale, che ne so, in Inghilterra avrà un fatturato che ha il Leicester o il Brentford, cioè club di seconda e anche di terza fascia, e quindi certo, da questo punto di vista siamo destinati a soffrire, perché poi alla fine tu puoi avere l'allenatore più bravo, il sistema più ganzo, però la qualità dei giocatori è fondamentale.
Alessandro Bocci del Corriere della Sera. Ale, siamo in conclusione, ti ringraziamo tanto di questo intervento.
Grazie. Direi, a voi.
Gli argomenti sono talmente vasti e magari torneremo a disturbarti e a tornarci sopra. Un abbraccio e a presto.
A presto, a presto.
Grazie mille a Alessandro Bocci, grazie mille a Giulio Dini, con la promessa che da qui partono tanti filoni di approfondimento, ci torniamo presto.
Poi faremo i settori giovanili, la nazionale, i diritti TV, ne abbiamo di
ce n'è di parlare. Vi ricordo che poi Scanner lo trovate anche il venerdì su TMV Radio, ovviamente ogni mercoledì su Radio Firenze Viola. Grazie Giulio.
A te un saluto a tutti e a mercoledì prossimo.
Tra poco torniamo a Riga, il 12° uomo, Nicolò Ceccanini, Francesco Benvenuti e soprattutto i nostri inviati per le conferenze stampa. Restate qui, restate su Radio Firenze Viola. Ciao. Scanner. New message.